Abbiamo sentito qual è il mio mestiere in questo momento, o il mio servizio, è quello di annunciare il Vangelo. Guai a me se non annunciassi il Vangelo, diceva Paolo, no? E non c'è maniera più bella di annunciare il Vangelo di quella di raccontare i gesti e le parole di Gesù, perché il Vangelo è Gesù. Forse noi ci siamo talmente disabituati, noi preti abbiamo forse per secoli continuato a parlare da parte nostra, da parte della Chiesa, come istruire la gente, no? Giustamente, perché poi il Vangelo comporta anche queste discussioni, ma poi c'è il rischio proprio di perdere il Vangelo. Il Vangelo sono i gesti e le parole di Gesù. È lì che la rivelazione di Dio ci viene, no? E quindi stamattina io vi racconterò alcune scene in cui Gesù è andato alla domenica, ma anche in altri giorni, a mangiare. Interessante, no? Cioè Dio si è rivelato mangiando con noi, nella maniera di mangiare di quest'uomo con noi, Dio ci ha fatto sapere il Vangelo. Molte delle parole, ma perché questo tra noi è così? Perché molte parole e comunicazioni più significative che noi ci scambiamo avvengono a tavola. La nostra vita di famiglia, beh, tirate via il mangiare insieme, cosa resta? Cos'è, le quattro televisioni o i computer? Ma quelli si può andare in biblioteca, si può creare dei posti. Cioè, qual è il momento appunto più profondo della vita familiare? È il mangiare insieme. Quindi la nostra vita familiare, ma anche la vita sociale. E noi stiamo vivendo la settimana dell'oratorio, abbiamo proposto alcune cose sono andate male, quelle per esempio di riflettere sui giovani e il lavoro, e invece il pranzo di domenica è stata una cosa bellissima, ma non perché uno dice beh l'ha mangiata, van tutti, no, non è così, perché il pranzo di domenica in realtà portava lì dei cammini veri, dei percorsi, dei legami effettivi. Però appunto tante volte l'uomo nei discorsi fa difficoltà, oppure nell'essere troppo generoso, nel mangiare insieme tante volte passano. Quindi la nostra vita familiare, la vita sociale hanno nel rito del mangiare una scansione significativa. Ed è stato così anche per Gesù. Cioè se Dio decide di venire a fare l'uomo, Anche a lui succede che soprattutto nel mangiare incontra le persone e passano certe cose, no? Certo è impressionante, adesso io vi farò qualche battuta di qualche scena, ma è impressionante vedere come mangiando con noi Gesù ci fa capire come Dio ci guarda, cioè come Dio ci conosce. Sentiremo alcune scene che ci ritraggono proprio al vivo, no? E capiremo anche nella maniera con cui Gesù mangia con noi, capiremo anche quanto Dio è diverso da noi e quanto sarebbe bello diventare un po' come Lui, imparare a mangiare come Lui. Capite perché siamo qui oggi? Per imparare a mangiare come Lui. L'Eucaristia è una roba così, per assumere uno stile di Cristo, uno stile cristiano di mangiare, no? Allora, non meraviglia, è perché noi leggiamo poco i Vangeli, appunto, ma se li leggessimo ci sorprenderemmo quante volte si parla di Gesù che sta mangiando. Dice, ma come mai uno si aspetta che i Vangeli presentano delle riflessioni di Gesù, no? E invece il posto che la tavola e il banchetto hanno nei Vangeli è notevole. I Vangeli ci presentano tante volte Gesù che accetta volentieri gli inviti dei suoi amici. Beh, abbiamo sentito il Vangelo di stamattina, col primo gruppetto dei discepoli abitavano nella casa di Pietro. la suocera di Pietro che faceva bene da mangiare, quel giorno lì aveva la febbre. Il Signore la rialza, il racconto presenta una specie di resurrezione dalla febbre, quanta gente ha l'influenza. Il Signore aveva l'influenza, la suocera l'ha guarita, no? E si mise a servirli. Cioè, il Signore l'ha tirata su in piedi, perché era troppo triste non mangiare quel giorno lì. E il Signore, appunto, ha capito anche lui che se un uomo un giorno non riesce a mangiare e soprattutto non mangia insieme a qualcuno, quel giorno lì, quell'uomo lì perde il senso della vita, hai capito? Bastano 2 o 3 giorni a non mangiare o a mangiare da solo in un cantuccio per sentire la vita triste, no? E Gesù va con i suoi parenti, con i suoi amici, pensate, per 30 anni ha mangiato in famiglia 2 o 3 volte al giorno, no? La Madonna gli ha preparato da mangiare, dissi, quella che chiamiamo la Madonna, no? Sua mamma. Lo troviamo, per esempio, presso quei giovani di Cana che lo hanno invitato al pranzo di nozze, probabilmente erano i suoi parenti, perché c'era anche Maria, lui ci va con i suoi discepoli, poi succede quella roba là, l'acqua, il vino, no? È ospite tantissime volte di amici carissimi, forse i più cari che ha avuto, che sono Marta, Maria e Lazzaro, a Betania, diverse volte. E nei momenti più decisivi della sua vita, nei giorni prima della passione, si è rifugiato qui dai suoi amici. Ma accetta volentieri anche di andare a mangiare con dei farisei che non sono esattamente amici suoi. E proprio in questi pranzi succedono delle cose un po' strane. Cioè, quando Gesù va a mangiare, scopre anche alcuni comportamenti che sono diffusi tra gli uomini. Per esempio, certi stili di mangiare che sono pieni di salamelecchi, di cerimonie, ma anche di ipocrisie, anche di gelosia, anche di meschinità. E il Vangelo ce lo dice, cioè quando Gesù osserva, guarda quelli che amano i primi posti, guarda quelli che invitano solo quelli che contano, guarda quelli che invitano sempre gli stessi amici e quindi continuano a invitare per poi essere invitati a loro volta, non si liberano più dal dovere di invitarsi finché si stufano, no? Il Vangelo ci fa capire che Gesù tante volte si trova male, anche in pranzi ben preparati, raffinati, in cui manca la semplicità, manca l'amicizia, manca la grazia, manca la verità, capito, no? E in alcune occasioni Gesù non resiste. E allora quello che fa Gesù, ma senza urlare, non è mai maleducato, ma fa certe cose che fanno restar male, no? Come quella volta in casa di Simone, un notabile conoscitore della scrittura che si era incuriosito di Gesù, invita Gesù a casa sua e poi si scandalizza perché piomba dentro una prostituta, arriva dentro inaspettatamente in casa. Si scandalizza dal fatto che Gesù non le dice niente, anzi è così condiscendente. E questo qui pensa, si può anche capire che questa donna, posso anche capire, anche se non sono d'accordo, ma posso anche capire che questa donna piombi dentro perché vuole toccare Gesù, manifestare a lui la sua gratitudine, il suo attaccamento, ma certi comportamenti sono fuori posto. Se quest'uomo fosse un profeta, come dicono, saprebbe che genere di donna è questa qui che lo tocca, una peccatrice. Cosa risponde Gesù? Guardate cosa risponde. Una cosa che dopo 2000 anni, quando la senti, ti commuove ancora. A lei sono perdonati molti peccati perché ha dentro dell'amore, perché ha molto amato, molto le è perdonato. Invece tu, Invece tu che ti senti a posto, sei perdonato poco perché ami poco. Hai capito cosa conta tra gli uomini? Oppure quella volta che l'esattore di tasse, Matteo, sapete che tra i suoi discepoli lui ha scelto anche personaggi così. L'esattore di tasse che collaborava coi pagani, quindi un impuro. E allora anche qui capisco che Matteo faccia festa coi suoi colleghi per questa gioia inaspettata, no? Che ha trovato la sua strada. Ma che Gesù si unisca ai peccatori, che Gesù prenda posto in mezzo ai peccatori, peccatori conosciuti, no? Questo no. Perché prendere cibo con chi frequenta gli occupanti romani, che sono dei pagani, è contro le regole di purità, cioè le regole di separazione, no? Non bisogna mangiare con quelli lì. E questo lo dice la religione. E se uno pretende di essere un profeta, osserva le regole della religione, capito? E invece Gesù le scavalca. Vi ricordate quando di passaggio a Gerico si autoinvita da Zaccheo, che era il capo degli esattori del posto, il quale Zaccheo scoppia di gioia, suscitando la reazione degli altri. È andato in casa di un peccatore, pensa te, no? Con tutte le famiglie per bene che c'erano a Gerico. Ha scelto Zaccheo, no? Incosciente, provocatore. La risposta di Gesù ancora una volta è incancellabile. Andate a imparare cosa vuol dire misericordia, io voglio. Non dei riti religiosi. Se non han dentro cuore, se non sono per la fraternità, se non sono per dichiarare che Dio è padre di tutti, se non sono per uscire poi a far fratelli gli uomini, i gesti religiosi non mi interessano, non sacrificio, ma misericordia io voglio. Io non sono venuto a dire ai giusti che sono bravi, non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Pensate che in questa maniera di fare si diceva di Gesù, ma a lui non gliene importava niente, si diceva che era un mangione, un beone, amico dei pubblicani e dei peccatori. E Gesù, sapete cosa rispondeva? La sapienza è stata riconosciuta dalle sue opere. Cioè, questa maniera di fare è la sapienza di Dio. Dio ragiona così, Dio fa così, che a voi dia fastidio. La sapienza è manifestata da queste scelte di Dio. In questo modo di fare di Gesù si annuncia il mondo nuovo di Dio, il mondo nel quale i pubblicani, i peccatori, i poveri, i malati, gli esclusi hanno il loro posto e ritrovano la dignità perduta. Dio è venuto per questo, per riconoscere agli uomini la loro dignità, a tutti. Quello che ci dicono i gesti di Gesù, perché non sono fatti a caso, Gesù poi lo dice anche, quando racconta le parabole, dice le stesse cose che fa. Per esempio, gli piaceva tantissimo raccontare questa parabola, no? Che conosciamo benissimo, quell'uomo ricco che un giorno ci ha messo dentro tutto quello che aveva per fare un banchetto enorme, invitare tutti gli amici, i conoscenti, ha fatto molti inviti, no? Però gli amici, però quelli che hanno le loro compagnie, quelli che hanno la loro religione, quelli che giudicano gli altri, uno a uno, con delle scuse non sono venuti. Allora questo signore che ha preparato, ormai è pronto il banchetto, capito? Dice al servo, esci subito per le piazze e le vie della città, conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi. E siccome restavano ancora dei posti liberi, vai per le strade, lungo le siepi, costringili a entrare perché la mia casa si riempia. Cioè, quando Gesù raccontava questa storia qui, è come se dicesse, appunto, guardate che il regno di Dio è una grazia imbandita per tutti. Per i giusti, per i peccatori, i puri, gli impuri, sono tutti chiamati a capire il regno, a convertirsi, a riconoscere la dignità di essere figli di Dio. Tutti! E tanto peggio per coloro che trascurano l'invito e se ne escludono volontariamente. E quando succedevano ste cose e sentiva addosso il giudizio, appunto, quando per esempio, stupito dalla fede di un centurione romano, annuncia addirittura, lo dice fuori dai denti, molti verranno da Oriente e da Occidente e sederanno a mensa con Abramo, Isacco, Giacobbe nel regno dei cieli, mentre i figli del regno saranno cacciati fuori, no? E quando dice così Gesù ha finito. La misura è colma, gliela faranno pagare cara. Il giudizio con cui Gesù è stato condannato a morte, beh sappiamo, l'hanno fatto i romani perché erano le feste, bisognava disfarsi, succedevano tumulti nel popolo, se no. Ma dal punto di vista del contenuto reale del processo fatto a Gesù, l'accusa decisiva è stato che questo qui ha mangiato coi peccatori, ha trasgredito la religione radicalmente, mangia coi peccatori, quindi scardina il Tempio, hai capito? Perché il Tempio diceva che noi che andiamo nel Tempio siamo puri, non possiamo contaminarci. La separazione che Gesù spacca, il fatto dell'universalismo del Vangelo, chiamiamolo così, del carattere umano del Vangelo, del fatto che il Vangelo si misura sulla maniera in cui tratti gli uomini. Questa è stata l'accusa per la quale Gesù è stato crocifisso. E perciò questa è la strada sulla quale ha aperto la via della salvezza. Per cui quando diciamo che Gesù ci ha salvato con la croce, non riduciamolo devozionalmente al fatto che mi metto davanti alla croce, capisco il suo amore, io lo amo con i miei sentimenti, capito? Ci ha salvato con la croce, vuol dire che sulla croce ha distrutto una religione che separa, per aprire l'amore di Dio a tutti gli uomini. Cioè, non posso accogliere la salvezza se non entrando in questa via, appunto. Tradotto, del mangiare coi peccatori. Quindi vedete che il descrivere come Gesù mangia i banchetti di Gesù non è soltanto un esempio, non è la radice dell'identità del Vangelo. Guai a me se non annunciassi il Vangelo. E devo descrivere come Gesù mangiava tra noi. E si capisce allora perché la sera prima di morire, in un'ultima cena, anche questo è sorprendente, insomma, che Dio sia venuto in mezzo a noi e che è costretto in pochi minuti che gli restavano a dirci ciò che voleva dirci come Dio, no? Che ci riunisca a cena, che in qualche maniera Gesù pensi che il suo testamento non può essere espresso meglio che non in una cena che riassume tutta la sua vita e in qualche maniera dice tutto di Dio, no? E della storia degli uomini, finché io ritorni, no? Non mangerò più finché io ritorni, ma questo banchetto conservatelo fino al mio ritorno, no? Fate questo in memoria di me, solo così resterò nel mondo. In quest'ultima cena, che è con tutta probabilità una cena pasquale, la Pasqua dei suoi compaesani, della sua famiglia, che ricordava la traversata, la fuga precipitosa dall'Egitto, attraversata della palude del mare, poi attraversata del Mar Rosso, dove Dio ci ha confermato la speranza verso la terra promessa, no? E in questa cena, ancora commosso ancora, come si dice, con il corpo, il gesto commovente di Maria a Betania, la sorella di Lazzaro che aveva sparso il profumo sui suoi piedi. In questo gesto è stato ispirato da questo gesto in maniera evidente, la lavanda dei piedi e così, no? Raccoglie in questa cena tutta la sua vita e reinventa il senso della cena pasquale del suo popolo. Questa cena prevedeva che al capotavola venissero lavate le mani, perché poi con queste mani distribuiva il cibo, con queste mani alzava la coppa nella benedizione. E Gesù, invece di lasciarsi lavare le mani dagli schiavi, è lui che lava i piedi ai suoi discepoli nel gesto dello schiavo. Avete capito? Avete capito, dice, cosa ha voluto dire che io ho mangiato con voi? Vi ho lavato i piedi, no? E poi il pane azzimo che abbiamo mangiato in fretta per scappare, per sopravvivere, ricorda la partenza precipitosa, no? Dall'Egitto. E Gesù fa di questo pane azzimo il suo corpo donato, prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Avete capito? E poi dalla coppa della collera, nel rito la coppa era la coppa della collera che si invoca sui nemici perché siano sconfitti. Gesù fa dalla coppa della collera il sangue della nuova ed eterna alleanza sparso per voi. E il testamento è questo, il suo modo di incontrarci sarà ancora il mangiare con noi. Il suo modo di mangiare tra noi sarà il segno del suo riconoscimento. Lo riconobbero nello spezzare il pane. Cioè la fede si riconosce nel gesto del mangiare di Dio con noi, a cui Gesù ha dato questa verità, questo senso del corpo dato, no? Sarà nel corso di un banchetto che la sera di Pasqua Gesù si farà riconoscere dai discepoli con i quali ha fatto un pezzo di strada verso Emmaus, rileggendo la loro vita, ascoltando la loro vita, rileggendo le scritture, il senso della vita e della morte di Gesù, no? Quello che stiamo facendo stamattina, no? Nel corso di un banchetto rileggiamo il senso della nostra traversata e il senso del passaggio di Gesù tra noi. Per capire il senso dei nostri banchetti, della vita, della morte, del fare i figli, del nutrirli, dell'educarli, dell'economia, della finanza, della globalizzazione, capito? Al centro l'Eucaristia per un cristiano. E il banchetto resterà per sempre fino ai nostri giorni, è 2000 anni che i cristiani fanno questo in sua memoria, fino alla fine del mondo. Il banchetto sarà il luogo dell'incontro con il risorto. E sapete che la questione del banchetto è la questione della fraternità, no? La comunione di tavola, leggete gli Atti degli Apostoli, leggete le lettere degli Apostoli, è stato il luogo, no, del nascere della Chiesa. Il pane spezzato, la comunione di tavola, è stato per le prime comunità il riferimento fondamentale. E lì si è giocato il più grande conflitto che noi conosciamo nel corso del primo secolo della Chiesa, che riguarda la comunità di tavola tra i fratelli provenienti dal giudaismo e i fratelli provenienti dal paganesimo, dove la questione era questa: possiamo mangiare insieme noi giudei e voi pagani? Nel riconoscimento di questa possibilità è nato il cristianesimo. La Chiesa potrà dire di essere nata solo quando i fratelli uniti in un'unica professione di fede, di qualsiasi tempo, di qualsiasi cultura, di qualsiasi età, di qualsiasi provenienza, quando tutti i fratelli uniti in un'unica professione di fede impareranno a sedersi alla stessa tavola fraterna, partecipando all'unico pane. proprio quello che stiamo facendo anche noi. Noi che a questa tavola, anche stamattina, veniamo a sapere la rivelazione. Dio mangia con noi, ci fa sapere che siamo fratelli. Abbiamo bisogno che ce lo faccia sapere Dio, perché noi ci istituiamo come uomini e donne, padroni e schiavi, ricchi e poveri, occidentali e orientali, del nord e del sud. Veniamo a sapere di essere fratelli e da questa tavola partiamo, siamo mandati a vivere la fraternità in questo nostro mondo. Fratelli carissimi, la parola di Dio che abbiamo ascoltato è fondamento della nostra fede, è nutrimento della nostra speranza e lievito di fraternità. Diciamo insieme: la tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Signore, ti ringraziamo per averci chiamato intorno alla tua mensa. Abbiamo ascoltato nei racconti dei Vangeli quale ricchezza dei significati aveva il tuo parlare di banchetti e di parteciparvi. Ti chiediamo che anche la nostra vita sia aperta all'incontro con gli altri, desiderosa di dare e ricevere compagnia, condividendo gioie e problemi. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Signore, tu sai bene che nella nostra esistenza incontriamo anche il dolore, la malattia, la morte. Fa che, come per Giobbe, i mali che ci tormentano diventino la strada per interrogarti e scoprire l'insondabile tuo mistero. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Signore, fa che le debolezze che scopriamo in noi ci aiutino a capire la fragilità di tutti e ad essere più fraterni e misericordiosi. Per questo ti preghiamo.
La tua parola, Signore, sia luce sul nostro cammino.
Signore, la neve ci ha visitato e ci ha dato modo di godere del suo biancore e della sua leggerezza. Fa che i disagi che accompagnano questa strana stagione invernale siano affrontati da tutti con intelligenza e con spirito di solidarietà, con tutta semplicità. Per questo ti preghiamo.
Signore Dio nostro, che gioisci delle tue creature e le sostieni con il cibo del tuo spirito, fa nascere per i poveri il pane della terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché si manifesti nella fraternità tra gli uomini la tua salvezza. Per Cristo nostro Signore.